Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ringraziamo Dio nell'Eucarestia, mediante l'Eucarestia, come ci insegna la lettera agli Efesini, perché anche noi, per il dono di Gesù, perché siamo stati anche noi, i lontani, siamo stati chiamati alla vicinanza a Dio mediante la via nuova inaugurata da Gesù.
La lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 1, versetti 8-10. Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ha riversato la sua grazia in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
Questa prima parte del capitolo così solenne, questa benedizione di Dio che precede poi la supplica dell'Apostolo, è così importante che appunto noi procediamo lentamente. Questo ha il vantaggio di poter riflettere su ogni parola. Può avere anche uno svantaggio, è quello di non tenere conto della successione dei concetti, anche perché è un testo, diciamo, non solo ricco, ma sovrabbondante, con linguaggio ripetitivo, come avviene molte volte nei testi solenni. Non si dice solo sapienza, ma si dice sapienza e intelligenza, che vuol dire la stessa cosa probabilmente, o quasi, a meno che uno non abbia un altro parere, ecco, e così via. Quindi è un testo molto importante, molto solenne. Per esempio, al versetto 4 abbiamo già visto, quando comincia a elencare la benedizione con cui Dio ci ha benedetti, comincia con l'elezione, e non è così chiaro se l'ultima parola del versetto 4, nell'amore o con amore, appartenga al versetto 4 o sia da legare al verbo successivo. Probabilmente la maggior parte dei esegeti propende come secondo la traduzione della CEI, però qualcuno suggerisce che potrebbe anche essere con amore ci ha predestinati. In questo caso l'amore sarebbe l'amore di Dio, qualificherebbe la ragione dell'elezione. Anche questo è biblico, e così via. L'abbiamo anche oggi questo, vedete, al versetto 8-9, l'ultimo tratto del versetto 8, con ogni sapienza e intelligenza, penso anch'io che probabilmente appartiene al versetto 8, cioè va legato al verbo precedente, che riguarda la grazia data in sovrabbondanza con ogni sapienza e intelligenza, quindi qualificherebbe la grazia. La grazia è consistita anche, forse non solo, perché della grazia ha già parlato al versetto 6 e l'ha già spiegata al versetto 7. La grazia è la redenzione di Gesù. Però la grazia è anche il dono dello Spirito o dei carismi, però potrebbe anche essere legata al versetto 9, cioè con ogni sapienza e intelligenza ci ha fatto conoscere il mistero. In questo caso ancora la sapienza e l'intelligenza sarebbe quella di Dio, Dio con tutta la sua sapienza, anche se questa possibilità forse è minore, comunque c'è. Era solo per introdurre un testo che è estremamente ricco, e non è facile anche cogliere tutti i passaggi. Ecco, a voi la parola.
Ritornavo ancora su questa benedizione, perché mi pare che anche questa sia stata data prima della creazione del mondo, come la scelta che Dio ha fatto. Anche la benedizione si può attribuire a quello che dice dopo, prima della creazione del mondo. Lo dice a proposito della elezione, però pensavo che si riferisse anche alla benedizione, che fosse prima della creazione del mondo. Mi pare a me interessava molto saperlo, perché se è prima della creazione del mondo, precede il peccato evidentemente, e quindi questa benedizione non può essere stata cancellata nemmeno dal peccato, da nessun peccato può essere cancellata. E quindi tutta l'umanità è investita di questa benedizione fino alla fine dei tempi. Cioè siamo sempre sotto questa benedizione. Non è mai venuta meno e nessun peccato la potrà cancellare. Così vale anche, la stessa cosa vale per questa scelta che Dio ha fatto. Prima della creazione del mondo vuol dire prima di qualunque distinzione, quindi vale per tutta l'umanità. E questa scelta si riferisce, mi pare, all'essere suoi figli adottivi. Quindi tutta l'umanità viene compresa in questa predestinazione, insomma, si può dire. Cioè ci ha predestinato ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù. Vuol dire che tutta l'umanità, almeno in una certa misura, insomma, fa parte di questa elezione, per cui nessuno viene escluso dall'essere figlio adottivo. Anche se San Giovanni nel prologo dice a quelli che hanno creduto ha dato il potere di diventare figli. Quindi non so come si compongono le due cose, perché qui è chiaro che vale per tutti. Se è prima della creazione non c'è nessuna distinzione e questa scelta è universale, voglio dire. E quindi tutti sono chiamati ad essere figli adottivi. Poi il prologo di Giovanni precisa, forse, non so, vuol dire che c'è una, non so se ci può dire che ci sono c'è una gradazione, insomma, in questa figliolanza, perché chi crede in Cristo lo è figlio in maniera più intima, più intensa, più profonda. Credo almeno, non lo so se sia giusto fare una distinzione così, perché qui mi pare non ci sia dubbio che sia universale. E questo secondo la disposizione della sua volontà.
Questa è l'elezione, sta parlando dell'elezione.
Sì.
Il versetto...
E poi c'è il resto che è molto importante, questo piano di Dio, che Dio ha voluto rivelarci, di ristabilire nell'unità tutto l'universo, nell'unità in Cristo.
Io ho continuato la lettura di ieri trovando ancora conferme, cioè la benedizione a Dio è la lode per tutti i motivi, per antichi, insomma, l'elezione eterna di Israele, la predestinazione alla figliolanza, anche la redenzione del Cristo nella prima parte, prima che dica in Lui anche voi, sembra tutto, e questa comunque è la percezione biblica, il mondo è diviso in due, Israele le genti e il Cristo di Israele, il Messia di Israele. Io ho letto così perché quando qui parla ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, il mistero è quello di ricapitolare in Cristo tutte le cose, cioè che anche i gentili sono inclusi in questa grazia. E la conferma che ho avuto è proprio quando parla del mistero, al capitolo 3, che dice, penso che abbiate sentito parlare del ministero a me affidato per la sua grazia.
Versetto, sì.
È l'inizio del capitolo 3, sì, sì. 3 poi 3, 3:3, per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto brevemente. Salto un po'. Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come al presente. Anche qui si dice tutta la sorpresa dell'apostolo e di un israelita che si trova davanti alla chiamata delle genti. Cioè questo mistero non era noto, che i gentili, cioè, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità. Quindi prima diceva noi siamo eredi, e qua dice i gentili sono chiamati a partecipare alla stessa eredità, poi a formare lo stesso corpo e a essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. E poi di nuovo dice, mi è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Quindi quando dice il disegno eterno che ha attuato in Gesù nostro Signore, e poi dopo più avanti dice ci dà di presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Io continuo questa lettura, quindi questo disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra certamente, ma sta parlando di una inclusione di tutti gli uomini, cioè tutti gli uomini si intende, insomma, secondo questa divisione, separazione, diciamo, prima che è Israele e le genti, tutti quanti sono, Dio ha voluto ricapitolarli tutti, cioè porre loro, dare loro un capo, a tutti lo stesso capo che è Cristo, ricapitolare. Mi sembra che questa lettura qui di questo preambolo sia confermata nel resto della lettera. Aggiungo solo una cosa, la preoccupazione di Paolo, lo si capisce, l'ho già detto anche ieri, dopo il versetto 15, è che i gentili siano consapevoli di questa straordinaria grazia che è data anche a loro. C'è tutta una preghiera. Io prego perché voi siate ben consapevoli di quello a cui siete chiamati.
Aveva già detto nel versetto 7 che c'è una abbondanza in Dio, che era l'abbondanza della grazia, l'aveva detto rispetto alla redenzione, non facendo del peccato, della caduta, ma da subito lode per la redenzione, la remissione dei peccati, e con questa grandissima ricchezza di grazia. E oggi riprende il versetto 8 con un altro termine che dice questa abbondanza che ha moltiplicato, che ha reso grande verso di noi, e riversata abbondantemente, diceva la CEI, con ogni sapienza e intelligenza. E ecco, questa abbondanza di grazia di redenzione e di poi conoscenza mi sembra appunto essere i due aspetti dell'opera di Dio. Redime, cancella i peccati e fa conoscere. E fa conoscere questo disegno che porta a riassumere tutto, a ricapitolare tutto in Cristo. Mi sembra che appunto questo il discorso si stia muovendo e arrivi al versetto 10 a far stagliare, diciamo, il disegno complessivo di Dio. Quindi il Cristo diventa il punto di riferimento di tutto il progetto, ecco, e dice così: ricapitolare tutte le cose, e usa, specifica poi quelle nei cieli, ma serve addirittura quelle sopra i cieli, no? Le ultracelesti e quelle sulla terra, cioè nei cieli e quelle sulla terra. Cioè mi pare che questo ruolo di Cristo sia veramente universale, addirittura al di sopra, poi non solo ricapitolare in Cristo ebrei e gentili, ma ricapitolare in Cristo anche terrestri e celesti. E noi abbiamo visto gli altri anni questi temi nell'apocalittica, tutto questo mondo angelico, tutta questa difficoltà. Ora non so, comunque l'ambiente in qualche maniera penso che possa risuonare anche di queste visioni complessive di quello che è il mondo. Qua il pensiero è che in Cristo tutto viene armonizzato e riassunto, c'è un piano di Dio che porta lì tutto.
Mi sembra che quello sia confermato anche dalla conclusione del capitolo, dal 20 al 22, 23, in cui si dice che Dio ha risuscitato il Cristo dai morti e l'ha fatto sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza e signoria, e di ogni nome nominato, non solo in questo secolo ma anche nel futuro. E tutto ha posto sotto i suoi piedi, e lui ha dato come capo, al di sopra di tutte le cose, alla Chiesa, che è il suo corpo, la pienezza di colui che riempie tutte le cose.
Ma dico solo una impressione che ho avuto leggendo questi versetti. Cioè mi sembrava di cogliere questo, che anche Paolo, che pure era israelita e che quindi apparteneva al popolo e che quindi era già consapevole di tutte le promesse, di tutto quello che Dio aveva, come dire, preordinato per Israele nella scelta, di fronte al mistero della risurrezione del Cristo e di tutto quello che Dio ha operato nel Cristo e attraverso il Cristo ha dato a Israele, alle genti, a tutta l'umanità, io ho l'impressione che Paolo sia, come dire, che non abbia parole, e forse questa ridondanza, questo ripetere, questo dire, tutta questa sovrabbondanza di grazia, e forse deriva proprio da questo. Cioè Paolo è uno che ha sperimentato in prima persona l'incontro col Cristo risorto e ha quindi acquisito una conoscenza, una rivelazione, della grandezza, della sublimità di quello che Dio ha operato nel Cristo e attraverso il Cristo ha dato a Israele, alle genti, all'umanità intera. Io non so, percepisco questo, non ho approfondito altro, però ho questa sensazione.
Per quello che si diceva prima, in particolare da Sara, naturalmente è la lettera che spiega sempre di più. Comunque penso che abbiano ragione quelli che sottolineano come la chiave per capire il punto di vista dell'autore è il capitolo 2, dal versetto 11, Quindi è chiaro che bisogna sempre rileggere dove si dice ricordatevi voi gentili che un tempo eravate, e poi le parole che usa, perché per l'autore fanno corpo, eravate senza Messia, estraniati dalla cittadinanza di Israele. Questo intende che non è una grandezza del passato per l'autore, è lui. E che adesso, quindi sembra che l'intenzione sia in questo, poi si deve perfezionare l'intenzione dell'autore, poi non è così semplice stabilire un'intenzione sola, no? Chiaro. Però indubbiamente quel passo degli 11 e seguenti fino alla fine del capitolo 2 è un passo alquanto rivelatore dell'intenzione, della loro, devono essere consapevoli di questo. Ecco, che la loro chiamata è una chiamata ai beni di Israele, e quando l'autore dice Israele intende se stesso, intende i credenti in Gesù. Per l'autore Dio ha realizzato la nuova alleanza con Israele, secondo le promesse. È chiaro questo. Naturalmente il punto di vista successivo, ecco, è stato diverso per noi, quindi abbiamo una certa difficoltà. Quando sentiamo Israele lo sentiamo in alternativa a Chiesa, per l'autore non è così, e quindi il problema rimane per noi di sintonizzare, però mi sembra molto significativo, possiamo riflettere su, possiamo leggere, rileggere e riflettere. Questo è un passo certamente molto importante. Sul concetto di mistero, qui certamente il capitolo 3, l'inizio del capitolo 3 è molto importante, perché spiega di più. Io volevo concludere aggiungendo una parola solo sulla riconciliazione. Qui non parla di riconciliazione, parla di ricapitolazione, ma anecafaleos probabilmente si può tradurre riportare, come fanno certe traduzioni, forse la CEI, riportare sotto un unico capo. Perché ricapitolare, il verbo può voler dire anche questo, è uno ricapitola quando ha letto un libro, poi deve ricapitolare, riassumere, e anche questo è possibile, ma non si tratta di questo. Le cose che sono nel cielo e le cose che sono sulla terra. Le cose che sono nel cielo, per gli antichi, soprattutto anche per il giudaismo ellenistico, il cielo non è nel nostro... Non è ovviamente solo il cielo nel senso che si vede qui, sky, non è lo sky in inglese, non c'entra. E non è neanche heaven in inglese, cioè nel senso noi diciamo il paradiso, non è questo il cielo. Ci sono molti cieli, perché non c'è solo la terra che è abitata, per gli antichi ci sono, non siamo mica solo noi gli abitanti per gli antichi di tutto ciò che Dio ha creato. Ci sono molti cieli, normalmente sette, ma a volte secondo delle concezioni, e c'è il cielo che è attorno alla terra, normalmente, cioè l'aria, che viene chiamata anche aria da Paolo, anche altrove, che è dominata dal Satana, che è il principe dell'aria, che è il primo cerchio, probabilmente. Comunque è abitata diverso, Cristo è andato fin su. Portare tutti sotto un unico capo, Gesù, tutti, anche gli avversari, i principati, le potestà, tutti sotto uno, perché anche in cielo c'è da fare, da rimettere a posto le cose, nei vari cieli, nei cieli tutti sotto Gesù, e sulla terra giudei e gentili. La terra, la riconciliazione, che sta parlando di questo, e ciò che si fa sulla terra ha un effetto nel cielo, questo ne parlerà dopo. Perché tutto questo? Perché Dio fa così, cioè mette tutto sotto Gesù, sotto un unico capo, per riportare tutti a tutto il creato e tutti a Dio, c'è un solo Dio. Questa è l'idea di fondo di tutto, ovviamente, la rivelazione. C'è un solo Dio, un unico creatore, e il compimento del disegno di Dio deve far sì che tutto il creato sia veramente a lode di Dio. E tutti devono, quindi, sui cieli e sulla terra. Vedremo in questo quadro si può anche da questo punto di vista si può pensare per un istante solo alla seconda parte della lettera, dal capitolo 4, dove l'autore insiste sull'unità. E perché insiste tanto sull'unità? È vero che bisogna andare d'accordo, perché è l'unità che è la confessione dell'unico Dio. Se Dio è unico, la testimonianza che Dio è unico deve essere data con l'unità. Se non c'è l'unità, non c'è la vera testimonianza che Dio è uno solo, che Lui è veramente il Kyrios di tutti.